Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Torna per i nostri appuntamenti mensili Francesco Pasquelletti a trovarci, che ci ha portato il nuovo numero, la nuova copia fresca di stampa, credo più o meno da qualche giorno, di Classics Metal. Ciao Francesco, buongiorno, come stai?
Buongiorno a tutti, ben ritrovati a tutti, sto bene.
Allora, prima pagina di Classics, tra poco ci arriveremo, di Classics Metal, c'è di Snyder, leader dei Twisted Sister, però prima volevo un attimo introdurre sul discorso Danko Jones, perché ne stavamo parlando fuori onda. A te piace molto Danko Jones, mi dice.
È un mio eroe, nel senso, no, lo adoro letteralmente, prima di tutto perché è un rocker vero,
sì.
Cioè fa rock, poi è un musicista con una cultura mostruosa, anche non solo musicale, lui scrive ovunque, stavamo dicendo, ha tenuto per parecchio tempo una sua rubrica sull'Huffington Post, in cui scriveva di tutto, cioè dalle cose appunto assolutamente personali a visioni sulla cultura, sul mondo musicale, su qualunque cosa, commentava in maniera sempre molto arguta, grande ironia. Non è facile trovare oggi un musicista che insomma si espone così e è assolutamente, non si vergogna a dire che dopo 25 anni loro ancora sono un gruppo da club che non ha mai ottenuto il successo e mai lo otterrà, anzi
sì.
Spera di non averlo, perché almeno continua altri 25 anni.
Ah certo, allora ci sono parecchie band così, e sono quelle band che hanno avuto anche una carriera molto lunga, ma sono sempre, non hanno mai fatto il botto, come si suol dire in questi casi, cioè sono sempre rimasti appunto nella dimensione del club. Forse un'altra band sono stati proprio i Therapy, ne parlavamo poco fa. Oddio, loro ebbero con Trouble con metà anni 90 un po' una piccola esplosione, però subito rientrata, poi hanno fatto una carriera insomma anche di successo, ma quel successo lì appunto della dimensione del club.
C'è qualche gruppo che ha magari il singolo di successo, come accaduto ai Therapy. Danko Jones non credo l'abbia mai avuto, ma ha avuto una carriera sempre estremamente costante, e poi è uno di quelli che fa dischi per poi fare 200 concerti all'anno.
Io ricordo pure Terror Vision, gruppo che io ho adorato, e anche loro, secondo, almeno qui in Italia non se ne è mai coperti nessuno, ma credo anche in Inghilterra non ebbero poi un successo così forte.
No, ti contraddico.
Forse
qua,
negli anni 90.
In Inghilterra, magari se vai a rivedere i loro dischi, ti ricordi Tequila, cosa, erano anche un gruppo un po' da party.
Sì, un po' scanzonato.
Alice Waterman, no, me li ricordi Terror Vision, i successetti.
Sì, quegli anni lì forse
ce
sì.
L'avevano. Però,
ma live riempire
ma loro
un palazzetto.
Adesso, non so a questo livello, però sono rientrati anche loro, si riformano periodicamente, rientrano in quel circuito di nostalgia per cui gruppi appunto della stessa età dei Therapy. Infatti da poco i Terror Vision hanno fatto un DVD dal vivo, teatrone pieno, e quindi insomma
loro continuano, diciamo,
la fascia di età che l'ha seguiti li segue anche oggi,
continuano medio alti, diciamo così. Invece un altro mostro sacro assolutamente del rock è Dee Snider, che ha una certa età, tra l'altro. Quanti anni ha Dee Snider?
Guarda, non so esattamente quanti anni abbia, anche perché fisicamente è praticamente immutabile.
Sì
Lui è un altro personaggio che, vabbè, i Twisted Sister sono stati negli anni 80 uno dei gruppi sempre di mastodontico successo, anche iconici, no? Perché hanno fatto delle canzoncine, letteralmente canzoncine delle volte, che però sono entrate proprio nella storia del rock e hanno fatto crescere tanti ragazzini, soprattutto in America.
65 ne ha intanto, okay. Quindi non pochi.
Diciamo che era anche lì, tutto si basava sull'ironia, perché un gruppo come Twisted Sister di 5 ceffi terrificanti, che si vestivano da, non dico da donna, però si truccavano in una maniera anche esagerata, lì c'era una fortissima dose di voglia di provocare, ma anche di ridere assieme al pubblico. Poi lui ha avuto un po' di alti e bassi, si è messo a fare l'attore, si è messo a fare il regista, si è messo a fare il disc jockey, eccetera, e ha detto tranquillamente che le cose gli sono andate male per parecchio tempo, fino a che questo mondo di reality, di televisione, di show lo ha riscoperto. La sua musica è stata riscoperta da film, da cinema, e ha detto che ci ha guadagnato più adesso che all'epoca, e ha ripreso a fare musica, ma stavolta ha detto no, io sono un'icona degli anni 80, ma io voglio fare musica in questi anni, quindi ha cominciato a fare una sorta di hard rock metal molto molto duro, molto moderno, facendosi aiutare da artisti di oggi. E tornando, come dire, duro e incazzato, ecco.
Bene, allora lo ascoltiamo con In For The Kill dall'album Leave a Scar This Night, l'album proprio uscito nel 2021, scelto dal nostro Francesco Faz Pascoletti, che tra l'altro io ho già detto l'altra volta, mettiamo una playlist sul nostro profilo Spotify Radio Rock 106.6 con le canzoni che ascoltiamo in questo spazio mensile dedicato a classics e classics metal. Il numero di settembre-ottobre è nelle mie mani in questo momento, anzi lo faccio vedere a favore di camera, visto che siamo anche su Twitch e sul canale 74 Digitale Terrestre, e ascoltiamo Di Snyder e poi continuiamo a chiacchierare insieme. Direi heavy metal classico proprio puro in questo nuovo disco di Dee Snyder, il leader meno giocoso, come dicevamo, no? Rispetto ai Twisted Sister, un pochino più sul pezzo, diciamo così.
E vuole, visto che sto agli ultimi fuochi, vuole lasciare,
vuole sparare proprio alla grande.
Sì. Ieri sera stavo dicendo va bene, ma stavo vedendo un po' i pezzi che magari si potranno mettere, capisco che insomma sono sempre le 9:30,
certo.
Non voglio arrivare lì con
traumatizzare
una pandetta, anche se parliamo dei Napalm Death su
sì,
questo numero,
diciamo, sì, certo.
Però quindi quando cominciano a sentire sto disco, certo, erano difficili i pezzi fra virgolette radiofonici, perché sono tutti piuttosto cattivelli, insomma, a 65 anni ci si può riscoprire arrabbiati.
Certo, arrabbiati. C'è qualcuno che ci scrive: erano i primi video che si vedevano in Italia su GBR, uno di questi ha ispirato Black or White di Michael Jackson. Oddio, qual è il video che ha ispirato Black or White? Ma dei Twisted Sister, dici? Chissà, boh, che ha ispirato Black or White di Michael Jackson. Molto curioso di saperlo, magari insomma specificaci qualcosa. E adesso come andiamo avanti invece musicalmente, Francesco?
Allora, dunque, questo numero di Classics Metal che appunto è in edicola adesso e che ci siamo permessi di far uscire durante le vacanze per rovinare un po' le vacanze, sì, alla gente, no, per avere tutte le edicole chiuse, perché giustamente uno cosa fa? Usciamo a una volta il numero, io quando ho iniziato questo lavoro, il numero di agosto, di luglio, sì, era il più importante dell'anno, perché io mi ricordo addirittura, vabbè, il carrettino in edico, dell'edicola,
te lo portavi in vacanza, no, sulla spiaggia.
Sulla spiaggia passava, almeno dove andavo io, il carrettino con una specie di edicola traballante, cioè. Adesso invece
hai più tempo per leggere, insomma,
ora magari si leggono libri, però le edicole molte sono chiuse e non è più vero che il numero dell'estivo è quello che ti vende di più. Poi noi siamo usciti in un momento un po' particolare, noi avremmo voluto uscire in un altro momento, ma così il distributore ha deciso, va bene, comunque un numero estivo che è stato piuttosto corposo, sì, piuttosto coriaceo, però volevamo anche qualcosa di fresco, di fresco, di leggero, e ci abbiamo messo dentro i Danger Danger, che sono un'altra mia piccolo, come dire, passione.
Sì, voglio chiedere ai nostri ascoltatori chi se li ricorda i Danger Danger, che sono una band, insomma, un po' di culto, diciamo.
Diciamo,
no?
Che due dischi, sì, probabilmente li conoscono alcune persone, poi sì, loro hanno continuato e vanno in giro, fra riunione anche oggi, però chiaramente è legata al momento in cui erano molto giovani, molto belli, diciamo la verità, sì, erano forse uno dei gruppi dove se li mettevi tutti assieme erano i più belli, secondo me,
sì,
parere,
sì, sì,
parere virile, comunque
tutti molto, devo dire, molto bei ragazzi,
tutti molto belli e con una capacità di scrivere queste canzoni di pop metal, di metal molto radiofonico, metal anni 80, che però avevano quella giusta dose di, insomma, di tiro, e poi erano dei arrapatissimi, cioè parlavano sempre di donne proprio, cioè loro avevano un chiodo fisso, proprio volevano trombare, e credo ci riuscirono anche.
Beh, immagino sì, anche perché quegli anni ci riuscirono un po' tutti, perché insomma, poi devo dire che c'era questo
ma
look,
ci riuscivi
sempre
anche lei all'epoca,
agli anni 80, sì sì, già da bambino però questo look cotonato con questi capelli un po' ossigenati e un po' no, non mesciati, come si dice, con la, un po' di permanente, un
il
po',
look
un po' mossi,
che ha procurato il buco nell'ozono,
esattamente, tutto quello, beh, Guns N' Roses in giù avevano, cioè, un po' tutti quel look lì, insomma.
E non è facile, perché guarda, io ci ho provato a cotonare il capello e a farlo stare in alto così, non ci sono quasi mai riuscito, quindi bisogna avere una tecnica abbastanza abile, però insomma, tanto per dire, adesso ci ascoltiamo Naughty Naughty,
sì,
che Naughty in inglese vuol dire sporcaccione,
sporcaccione, sporcaccione,
capito, quindi
poi fare una canzone italiana sporcaccione sporcaccione vai comunque i Danger, che tra l'altro Danger Danger dall'album Danger Danger Naughty Naughty, cioè tu devi ripetere tutto due volte praticamente, vabbè,
esagerati, esagerati.
Qua ci scrivono: quando il padre che chiede a Macaulay Culkin di abbassare il volume della radio ricorda la scenetta dei Twisted Sister in cui si chiede cosa vuoi fare nella tua vita,
certo,
è evidente l'ispirazione appunto nel video dei Twisted Sister, va benissimo. Vabbè, ascoltiamo quindi Danger Danger con Naughty Naughty da fine anni 80, cos'è? Siamo alla fine degli anni più o meno?
Siamo nella seconda metà degli anni 80, 80, credo.
Bene, no, bene, ascoltiamo. con Nodi. Allora, se volete acquistare i gadget di Radio Rock, io vi ricordo che potete andare sullo store online del sito radiorock.it, naturalmente, ma anche a Roma nei negozi fisici di giocattoli. Entrate e comprate anche qualcosa nei negozi, e soprattutto nei negozi Città del Sole, in via Odrisi da Gubbio 130 zona Marconi e via Roma Libera 13 zona Piazza San Cosimato a Trastevere, e poi anche a Fiumicino presso la libreria Mondadori, parco commerciale da Vinci, via Geminiano Montanari. Troverai le nostre magliette, shopper, tazze, borracce, tutto all'insegna dell'ecosostenibilità. Vai e acquista l'energia green di Radio Rock. Tra pochissimo torniamo con Francesco Pascoletti a parlare dell'ultimo numero di Classics Metal e ascoltare un bel po' di musica insieme.
Radio Rock Podcast. You think if you call someone, the devil's gonna leave. You think if you write a song and someone else believes. Maybe if you find someone and ask them pretty please, they'll help you to understand. This devil never leaves. Step out to the unknown. I'll catch you on the way down. Aim high, look out below. We're on our way together into the unknown. Final chord, it's the sweetest sound I heard. And now all that weight is gone. Does it bring you sweet relief? You're looking down upon the sum of you and me. Adoration, give me more, if only for a day. You can fake it, infiltrate it, corporate it, little boy. Sell your baby teeth. One more day. Sometimes I purr, sometimes I growl, sometimes I squeak, I can roar. It'll shake your teeth. We're on our way together into the
devo dire che anche per i Biffi Clyro, non so cosa ne pensa il nostro Francesco Pascoletti, vale un po' il discorso che abbiamo fatto per i Placebo poco fa, cioè si sente un po', ma devo dire vale anche un po' per tutte le band che stanno uscendo ultimamente, salvo alcune che riescono ancora a colpire, a stupire, nonostante poi al di là della qualità, no? Se sia buono o meno il loro disco, però insomma Biffi Clyro sembrano anche loro un po' in una fase in cui ripetono quello che già hanno fatto in passato, forse anche con esiti migliori dal punto di vista artistico. Non so cosa ne pensa
non
Francesco.
Sono nella posizione di poter
parlare dei Biffi Clyro,
di poter dire, analizzare la discografia dei Biffi Clyro, perché non li conosco molto bene, anche se pure a casa penso che avrò qualche loro disco.
Sono simpaticissimi, ti dico, però hanno un piccolo problema, che è difficilissimo intervistarli, non perché non siano, perché poi ci sono le rockstar simpatiche, quelli antipatici, loro sono simpaticissimi, il problema è che sono scozzesi e non si capisce nulla di quello che dicono, cioè tu fai queste interviste in cui loro parlano e tu dici che cazzo hai detto, vabbè, chissà.
Però il problema è che oggi il livello di attenzione credo sia talmente ridotto che se una band cambia ma non è più riconoscibile, e quindi è difficile incasellarla mentalmente in quel suono, in quel stile, in quelle cose. La botte piena e la moglie ubriaca. Se fai sempre le stesse cose, è sempre la stessa pappa. Se cambi, ma chi sono?
È giusto. C'erano anche mi dico, a proposito di gruppi scozzesi, ti ricordi Gunn? Che fecero anche la cover di World Up dei Camino, che poi ripresero anche i Korn successivamente.
Gunn erano idolo scozzesi perché c'erano due tipi che erano italiani, proprio Carmelo, uno e Giuliano si chiamavano.
No,
i Gunn erano una bella band.
Bella band, sì, anche loro un po' rimasti un po' così in quel limbo, no? Di forse di.
Sì, ma quella cover di WhatsApp gli portò fortuna.
Funzionò. Intanto qualcuno ci scrive: puoi chiedere a Francesco qualcosa sui Maneskin, cioè nel senso, cosa ne pensa? Hai mai pensato di scrivere un pezzo su di loro o magari di intervistarli? Alla fine sono diventati un fenomeno mondiale rock e sono la nostra band.
È un discorso molto lungo. Quante ore avete?
Vai tranquillo, qui possiamo.
No, guarda, è un discorso un po' delicato. Cosa devo dire?
No, ma guarda, io ti dico, è anche la domanda è interessante, che è anche estendibile a una serie di situazioni che non riguardano solo i Maneskin. Cioè, quando una band, forse te lo sarai posto anche questo problema, ha successo e diventa una band in qualche modo di rock o ma anche in altri generi musicali italiana che funziona, ti viene a dire ma io ne devo parlare di questa band oppure per il fatto, adesso lascia perdere i Maneskin nello specifico, oppure per il fatto che ha avuto successo poi mi criticano se li metto sul giornale oppure no, come la vedi?
Guarda, per me ripeto, la domanda è molto interessante e l'argomento è stato oggetto di discussioni anche privatamente in cene o incontri con le persone che, diciamo che è tutto quello che abbiamo detto, sono troppo famosi, non c'è bisogno di parlarne, ne parlano tutti. È anche vero che io ad esempio ho un giornale che esce, ho due giornali che escono ogni mese, si alternano.
Sì.
Se dovessi anch'io parlare, ma delle volte anch'io dovessi parlare dei Led Zeppelin, che è uscito il film, che c'è il documentario, cioè veramente sto rischiando di dare un contenuto, magari a modo mio, ma detto e ridetto, che non mi interessa quanto parlare dei, diciamo, fra virgolette, Danger, che anche se sono una frazione rispetto.
Certo. Vabbè, una scelta quasi politica, oserei dire. Molto chiara.
A un certo punto bisogna fare delle scelte, o vogliamo parlare delle cose che possono interessare a tutti, o parliamo delle cose che interessano a noi. Delle volte anche i Led Zeppelin, o in un'altra ottica, i Maneskin non ci interessano.
Per esempio i Guns N' Roses, che esce adesso, uscirà probabilmente un nuovo disco di Guns N' Roses, anticipato. Adesso stanno raschiando un po' il fondo di queste session, questi singoli che stanno uscendo, che si stanno sentendo dal loro ultimo disco, ma pare che si siano messi insieme anche con Slash per fare un altro disco.
Ma guarda, ti faccio l'esempio anche degli Iron Maiden, no? Che hanno avuto un enorme successo con questo ritorno, erano voluti, desiderati, amati tantissimo, poi il disco l'hanno ascoltato tutti, super criticato, che noia, lungo, basta, non sono più qua. Alla fine io mi sono trovato e dovevo uscire con un numero che era a cavallo fra l'uscita del disco o quando il disco diventa vecchio. Io non ne sto parlando, ne ho parlato online, sui nostri Facebook, sui nostri social.
Sì.
Però abbiamo deciso di non parlarne sul giornale perché mi sembrava un ulteriore un argomento di cui insomma ormai
si è già parlato tanto.
Allora lo facciamo usando il mezzo veloce della rete e non del lento e pesante della stampa.
Certo.
Per i Maneskin ci prendiamo un appuntamento appunto mercoledì 27 marso del 2029 e ne parliamo.
Vabbè, sono soltanto fra 8 anni, insomma 8 anni passano in fretta, come purtroppo abbiamo avuto modo di scoprire dopo, diciamo, passati i 40 anni. Dunque, detto questo, Bullet Boys, ecco, torniamo credo nella seconda metà degli anni 80.
Sì,
ci racconti chi sono, per chi non li conosce, i Bullet Boys?
Allora, oltre al fatto che quando vengo qua mi piace sempre cercare, come ho detto prima per distare, di mettere qualcosa che alle che ore è 9:30, 9:30, sì, che sia
trasmissibile,
ascoltabile e non farvi calare l'ascolto e l'audience. I Bullet Boys sono sempre un'altra di quelle band americane, come dire, fighi, perché sapevano suonare, sapevano cantare, sapevano scrivere, non perché erano americani e basta che erano fighi, che potevano essere definiti, ma probabilmente lo si definivano loro stessi, i figli dei Van Halen. Se li vedevi anche esteticamente, con un bel cantante biondo, atletico, e un chitarrista molto molto bravo, batterista che si faceva vedere, non che stava dietro la batteria e basta, nascosto le tamburi, insomma erano una band. Dico che il primo album è un super classico, ne parliamo perché è uscito un cofanetto che si chiama The Warning Years, che raccoglie con qualche inedito, con qualche chicca, i loro primi 3 album. Il primo disco dei Bullet Boys è un capolavoro dell'hard rock degli anni 80, dove tra l'altro si mostra la loro esuberanza, la loro energia, ma anche questo vago, neanche tanto, perché poi fanno anche una cover di un gruppo funky, For the Love of Money, cioè questo spirito un po' solo, un po' funky, un po' diverso, che rientrava nella loro musica. Una grandissima band che però che all'epoca è durata pochissimo, perché venivano super sfruttati, super messi sotto pressione, fai un altro disco dopo X mesi perché dobbiamo battere il ferro finché è caldo, e quindi ecco che la bolla dopo 3 album è scoppiata. Ma ripeto, loro, me li ricordo che ero a Londra in quel periodo, vennero a suonare al Marquee, era tanto il passaparola fra chi aveva capito che questa band poteva diventare grande, che io in una fila che girava, una fila all'inglese, quindi uno dietro l'altro, che girava dietro il palazzo, poi faceva un altro angolo e tornava indietro al Marquee, l'ho visto solo per il concerto segreto dei Metallica, quindi insomma una grande band.
Bene, Bullet Boys quindi con Smooth Up in Here, ascoltiamoli insieme e poi torniamo con Francesco Pasquoletti, Classics Metal. Yeah!
See you.
Boys con Smooth Up Inia, da un album che si chiamava proprio così, Bullet Boys. E io allora voglio, siccome sono le 9.49, siamo con Francesco Pasquoletti a presentare l'ultimo numero di Classics Metal, voglio andare avanti, cercare di mandare più cose possibili, quindi forse facciamo in tempo a ascoltarne anche un paio, vediamo un attimo. E quindi dove andiamo adesso, Francesco?
Allora andiamo in Germania, perché su Classics Metal parliamo anche di una band che ha la che ha l'onore di aver riportato il suono del power metal. Cioè, sono power metal, non sono tipicamente europeo, tipicamente tedesco, quello che chi lo dice superficialmente chiama la heavy metal da birreria, insomma. Sì. Power metal, potenza, melodia e un certo gusto barra cattivo gusto teutonico, soprattutto, che poi vabbè, insomma, ha trovato in Italia anche epigoni e ottimi esecutori. Però insomma, il suono si era un pochettino, era diventata un po' la parodia di se stesso, diciamo. Sì. La verità, negli ultimi tempi sta tornando prepotentemente. Ad esempio, gli autori principali del power metal, gli Helloween, sì, sono sempre su Classics Metal. Li abbiamo intervistati, una mega lunghissima intervista del nostro collaboratore Max Incerti Guidotti, che ha fatto una chiacchierata di 3 ore, abbiamo dovuto spezzare in 2 numeri. E quindi, se tornano gli Helloween, è segno che il power metal sta tornando. Ma in questo gruppo, si chiama Power Wolf, guarda un po'.
Sì, devo dire che con i nomi prendono sempre un po'.
Ma ti dirò di più, mi sono andato a vedere come si chiama l'ultimo disco dei Power Wolf, perché sì, siccome è tutto un misto di stile, cos'è, no? Call of the Wild si chiama.
Sì, ricordarli a volte, ecco, è complicato.
Si può confondere, però... Ecco, loro sono una band tedesca che poi aveva avuto tutta un'altra incarnazione con un gruppo stoner precedente, con un altro nome, insomma, vabbè, lasciamo perdere anni e anni, Red Dame si chiamavano, anni e anni di gavetta, per poi trasformarsi in questa band che è diventata una delle band anche a livello di show più spettacolari, con fuochi, con chiese ricostruite sul palco, chiese gotiche fatiscenti, insomma, a livello di quando vai a vederli, paghi il biglietto, hai sicuramente un grandissimo spettacolo. E questo soprattutto,
sì, l'immaginario non è solo power metal, sto vedendo, c'è un po' di tutto dentro,
no,
cioè...
è molto gotico, è molto, loro giocano molto con questa cosa, con la religione, sono molto, senza essere come tutte le band satanisti o anticlericali, sì, anticristiani, sì, eccetera, usano molto questo simbolismo religioso, parafernalia, proprio abiti talari e cose del genere, per creare questa grande chiesa dell'heavy metal, che è da sempre una, insomma, un'associazione che non ha cedimenti, ecco.
Sì. Stavo dando un'occhiata, scusa, mentre tu parlavi, alla copertina. Ho visto che è uscito un nuovo disco dei Carcass, che ha messo, a proposito di ritorni, dopo il loro classico Earthwork che è uscito negli anni 90, un cuore in copertina sul nuovo di Torn Arteries, si chiama,
sì,
l'album.
Sì, sì. Beh, loro insomma, diciamo, hanno inventato il metal medicale, insomma, sì, tutto. Loro letteralmente prendevano
i Dr. House del
prendevano
del
i libri di chirurgia, eccetera, e vedevano tutte le parole strane da patologia l'hanno applicata alla musica heavy metal.
Fantastico, scusa, però mi ha colpito la mia attenzione. Va bene, Power Wolf, quindi li ascoltiamo, quindi torniamo dagli anni 80, torniamo al 2021 con una novità.
Sì, sì, poi loro si divertono anche a prendere delle influenze un po' delle musiche celtiche, della musica tradizionale, ogni tanto ad esempio sull'ultimo album parlano di alcune leggende rumene, cioè, e le trasformano nel loro suono bello corposo, però gli dà un accento particolare, ad esempio come questo pezzo del Beast of Gavedon, che parla di una leggenda che io non conosco, però sì, francese, e infatti sentirete che certe influenzine un pochettino.
No, sto vedendo il nome associato a un animale feroce o più di uno mai identificato con esattezza, che causò decine di vittime nelle campagne del, appunto, Gévaudan, non so come si pronuncia, una regione della Francia centro-meridionale, circa 90 km per 80, negli anni 60 del 700. Il numero dei morti varia a seconda delle fonti, ma uno studio recente stimò che ci fossero stati 210 attacchi con 113 vittime di questo animale, che non è stato mai identificato.
I Power Wolf fanno anche cultura,
ti fanno scoprire
la peste di Gavedon.
Bene, le ascoltiamo, loro sono i Power Wolf. Pavo Dan, loro sono i Pavo, molto epici, tra l'altro,
molto
pomposi, cinematografici. Sì, sì. E a proposito di questo, dice qualcuno: la storia della, dalla storia della bestia, mi pare che abbiano tirato fuori il film Il Patto dei Lupi. Vedi voi come da cosa nasce il Patto dei Lupi. La bestia del Gevaudan è quella che ha ispirato il film Il Patto dei Lupi. Ce lo scrive anche qualcun altro. Grazie a Filippo e grazie anche a Valerio che ci hanno scritto al 3899 106 600. Dunque, questo è l'unico genere che non mi piace e mi dispiace. Al concerto dei Gamma Ray volevo impiccarmi, cioè qualcuno ti ha trascinato al concerto dei Gamma Ray, no? Ho capito perché, forse l'ha visti spalla di qualche altro band, forse Gamma Ray, non
io so. So che i Gamma Ray sono un po', visto che la media delle loro canzoni sono 9 minuti, sì, e sono un po' pesanti da digerire.
Sì, diciamo. Io pensavo che tu stessi dicendo i Gamma Ray sono un po' delusi dal fatto che il nostro amico non li apprezzi, Marco. Il 22 ottobre escono anche i Cradle of Filth, a giudicare i due brani rilasciati, relativi videoclip dovrebbe spaccare, ci scrive qualcuno che si firma con il nome di Gothic 666, che insomma
666 il cognome o il nome? No,
okay. No, chissà. Sì, nuovo disco di Cradle of Filth, va bene, sentiremo. Vedi era Gamma Ray di spalla al concerto di Dream Theater, quindi lui è andato per i Dream Theater e si è dovuto sorbire anche i Gamma Ray. Un giorno dovremo fare una puntata sulle sorprese in positivo e in negativo anche delle band, diciamo, di spalla viste ai concerti di altre band.
Quando ero ragazzo, se c'era la band di spalla ero felicissimo, perché era uno dei pochi modi per scoprire qualche
cosa. Per scoprire qualcosa
di
interessante, sì, a volte però ti beccavi delle cose anche terribili. Chiudiamo con i Trouble.
Sì, i Trouble sono una band grandissima americana che è nata nel segno dei Black Sabbath, possono essere definiti i Black Sabbath americani. Purtroppo Eric Wagner, il cantante, che aveva una voce veramente caratteristica, è morto da un paio di settimane per Covid anche lui.
E lo omaggiamo così.
Sì, cioè lo stanno omaggiando anche tantissime ristampe che stanno uscendo in questi giorni di tutto il loro catalogo. Un gruppo un po' dimenticato, ma per un certo tipo di suono made in America fondamentale, il doom americano, diciamo.
Bene, ascoltiamoli, Trouble con The Wall. Grazie a Francesco Pascoletti,
ciao.
In edicola Classics Metal, al mese prossimo. Ciao,
ciao
Francesco,
ciao ciao.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.